Ciao e buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, questa è C'è di Buono, un saluto da Nicola Vecchia. C'è di Buono, una trasmissione che vi parla di cultura enogastronomica, di cibo, di cucina, di cose che mangiamo e di cose che beviamo. Oggi in particolare torneremo a occuparci di un argomento liquido, soprattutto C'è di Buono, una trasmissione che attraverso le conversazioni che vi propongo domenica dopo domenica ci aiuta a conoscere meglio questi argomenti grazie ai racconti, alle storie, alle esperienze dei nostri ospiti che proviamo a raccontare anche un po' nella loro dimensione personale, sempre in relazione con il loro lavoro che in un modo o nell'altro appunto li mette a contatto con il vasto variegato mondo dell'enogastronomia. Oggi, vi dicevo, parleremo di una cosa buona da bere, di birra. Tra poco vi presento il nostro ospite. Vi ricordo, prima di farlo, che se volete scrivermi per propormi qualche argomento, per farmi una critica, fare un suggerimento, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Se invece volete riascoltare le puntate di C'è di Buono, o magari, come ogni tanto vi dico che sarebbe bello che voi faceste, far ascoltare qualche puntata che avete trovato interessante a qualcuno che ancora non conosce la trasmissione, è molto semplice. I podcast si trovano sul sito radiopopolare.it, dovete soltanto cercare il nome della trasmissione, oppure la stessa cosa la potete fare su Apple Podcast, su Spotify, sulle piattaforme insomma da cui vi servite per i vostri contenuti digitali e radiofonici. In questa puntata di C'è di Buono parliamo di una cosa che credo piaccia a molti e a molte delle nostre ascoltatrici e nostri ascoltatori. Parliamo di birra, parliamo di birra artigianale e ne parliamo con uno dei pionieri del movimento della birra artigianale in Italia, che ha fondato 30 anni fa il birrificio italiano, ed è Agostino Arioli. Grazie di essere con noi, Agostino. Bentornato sulle frequenze di Radio Popolare, visto che sei comunque un vecchio amico di questo posto.
Assolutamente, grazie per l'invito e mi fa molto piacere tornare qua nei vostri studi.
Allora, questo trentennale ci piace festeggiarlo anche perché è un anno, il 2026, importante anche per Radio Popolare, per il suo compleanno. Abbiamo 20 anni di più, però insomma siamo sempre nelle cifre tonde, quindi quello del birrificio italiano è sicuramente un compleanno molto importante e avremo modo di raccontarne un po' la storia e anche l'attualità. Però volevo partire dalla tua personale storia, Agostino, e quindi tornare indietro anche prima dell'inaugurazione di quel birrificio e chiedere com'è che un giorno, ovviamente non è successo un giorno particolare, ma c'era un ragazzo che si chiama Agostino e che a un certo punto ha sviluppato una passione per la birra. Com'è entrata questa cosa nella tua vita?
In verità Agostino ha cominciato a bere birra insieme agli amici, come okay. tanta altra gente.
Certo.
Poi non, in effetti non mi spiego esattamente perché, ma noi avevamo un approccio anche di ricerca, quindi si okay. andava nei vari locali anche sapendo che là c'era una certa birra disponibile, no?
Sì.
Cosa comunque non sempre consueta tra i nostri coetanei.
Certo.
Dopodiché Agostino, ragazzo di 20 anni,
okay.
trova su una bancarella di libri un libello che dice come farvi la vostra birra in casa.
Ok.
Okay? Ed era l'85.
Mm.
Allora ho cominciato a preso da questa crisi mistica per la produzione della birra, ho cominciato a ingegnarmi mettendo insieme diciamo una vecchia damigiana, una pentola, producendo del malto d'orzo nel forno nella cucina di mia madre e usando il lievito del pane di buona sostanza.
Sì.
Ho cominciato a fare dei tentativi assolutamente tremendi, cioè
immagino che le prime cotte non fossero
tramite mio padre, che invece di cacciarmi fuori di casa perché avrei dovuto studiare, perché facevo l'università di agraria e invece mi gingillavo con questa cosa della birra, sì. lui mi ha trovato un contatto nell'industria birraria italiana e quindi sono arrivato a conoscere un mastro birraio italiano che aveva studiato in Germania, quindi una persona che poi mi ha preso sotto la sua ala, no?
Okay.
Persona squisita che si chiama Gianni Pasa, che ha cominciato a insegnarmi e a insegnarci un po' di cose e anche a passarci a volte un po' clandestinamente un po' di lievito fresco, un po' di luppolo fresco, perché altrimenti era molto difficile a quel tempo trovare le materie prime, non c'era ovviamente, l'online non esisteva, non c'era praticamente internet, e quindi lui, Gianni, è stato quello che ha dato un po' la svolta a tutta la faccenda. Nel frattempo, cioè, viaggiando in due posti diversi, uno è la Germania con un amico di Karlsruhe che ha portato me e mio fratello a vedere un brew pub, cioè un locale dove si produce birra e si vende sul posto, e in più viaggiando invece in British Columbia, in Canada, ma sono incappato in maniera assolutamente casuale in un altro brew pub bellissimo, so, all'americana, tutto pieno di belle luci colorate, di un impianto bellissimo, e lì ho preso proprio la decisione di fare di questo il mio obiettivo nella vita, cioè aprire un brew pub. E sono tornato alla carica in università, qui in Statale a Milano,
sì.
E ho cercato una tesi sperimentale da portare avanti nell'industria birraria.
Okay.
Nel frattempo ho fatto dei corsi al Formaper di Milano sull'imprenditoria giovanile, quindi come fare un business plan e tutte queste cose qua.
Sì.
Ho convinto mio fratello a far parte del gruppo, abbiamo convinto altri amici a far parte del gruppo. Insomma, il 23 dicembre del 1994 è nata la società.
Okay.
Dopodiché ci siamo messi alla ricerca della location, abbiamo fatto i lavori di ristrutturazione, anche proprio lavorando io e mio fratello Stefano come manovali.
Sì.
E l'11 febbraio del 1996 abbiamo fatto la prima cotta.
Okay.
Sull'impianto.
Sì.
E il 3 aprile del 1996 abbiamo aperto il locale.
In quel momento la percezione vostra di quello che poteva essere il concetto di birrificio artigianale, quell'idea che oggi è molto semplice accostare a un approccio quasi, diciamo, di dualismo rispetto alla birra industriale, la birra artigianale, questa idea che poi nel frattempo si è sviluppata e si è anche in qualche modo evoluta, quanto era nelle vostre teste e quanto invece c'era uno sguardo, un approccio diverso?
All'inizio, proprio inizio, in realtà noi ci sentivamo ed eravamo più o meno soli, ok? Quindi una previsione possibile di crescita o di evoluzione di questa avventura poteva essere aprire altri locali, ecco.
Okay.
Ma non pensavamo al fatto che potesse nascere un mercato diffuso di birra artigianale, in verità. Però in quegli anni, quasi subito, è cominciata anche l'incontro, abbiamo cominciato ad incontrare dei compagni di strada,
sì.
No? Quindi altri pionieri che si erano messi a produrre birra in piccola quantità. Quindi abbiamo iniziato a frequentare delle fiere facendo il nostro stand comune, e quindi le cose ci sono successe, come dire, proprio sotto i piedi.
Certo.
Nel senso, comunque io birrificio italiano l'abbiamo scelto per un motivo, cioè birrificio è perché evoca l'opificio, il posto dove si fanno le cose, no? Panificio.
Certo.
Eccetera, e italiano perché sapevo che non era nelle mie intenzioni andare a produrre dei classici di tradizioni birrarie consolidate.
Okay.
Ma volevo fare qualcosa all'italiana, contando anche sulla mia passione per il cibo, per il gusto in generale, no?
Proviamo a prendere questo concetto e a trasferirlo poi in quello che avete fatto, soprattutto parlando di birre, e credo che molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, se hanno una qualche percezione di che cos'è stato e che cos'è il birrificio italiano, penseranno a una cosa che si chiama tipo Pils, cioè una birra che è diventata una birra molto rappresentativa vostra, ma non soltanto, anche proprio di un modo di fare la birra in Italia.
Di tipo Pils effettivamente non è uno scherzo, in questo caso ci sarebbe da parlarne a lungo.
Assolutamente.
Hai detto bene, emblematica, nel senso che rappresenta un po' quello che è stato sempre il nostro approccio, prima il mio, poi quello del team che adesso è allargato e che, col quale condivido tutte le scelte, cioè quello di seguire il nostro gusto, no? Difatti la tipo Pils è nata in realtà ispirata da un classicone tedesco che si chiama Jägerpils, che si può ancora trovare oggi, però è diventata una cosa completamente diversa, ok? Cioè quella era una German Pils, la tipo Pils è diventata e oggi è considerata giustamente la madre dello sottostile Italian Style Pilsner. Quindi oggi okay. ci sono German Pils, ci sono Bohemian Pils, ma ci sono anche Italian Style Pilsner, no?
Ok.
E perché? Perché senza ragionarci sopra, ma semplicemente a causa del mio grande amore per il luppolo,
sì.
è 96, appena cominciato a produrre questa birra, dopo un viaggio in Inghilterra dove ho visto che usavano mettere del luppolo nei cask delle Real Ale,
okay.
no? Ho realizzato che questa era una cosa che io potevo fare tranquillamente nei serbatoietti della mia maturazione, di birra in maturazione, che poi erano quelli da cui si spinava direttamente. E l'ho fatto. E così è nata la prima Pils, la prima bassa fermentazione con dry hopping, cioè il luppolo messo a freddo nella birra, oltre a quello più classicamente aggiunto durante la bollitura in caldaia, bollitura del mosto, non della birra, sia chiaro. E quindi è nata questa birra che poi ha una storia che prosegue ancora oggi,
certo.
che passa per l'istituzione, di cui sono molto orgoglioso, di un festival che si chiama Pils Pride, che ormai è arrivato alla 20ª edizione, dove abbiamo sempre raccolto le migliori pils artigianali e comunque di qualità, nazionali e internazionali, ha spinto la gente a capire che una birra artigianale poteva anche essere una birra semplice da bere e non doveva essere una cosa con ingredienti particolari, con lavorazioni straordinarie, e che ci si poteva, diciamo, divertire parecchio.
Certo, okay? Certo, certo.
E quindi, perché a quel tempo andava sdoganato questo concetto, diciamo i degustatori di birra la chiamavano colluttorio la Pils, no? Come dire, era una roba, una sciacquetta semplice semplice, si andava a guardare le birre trappiste, cioè cose molto importanti rifermentate in bottiglia. Quindi il Pils Pride ha funzionato molto bene. La storia della tipo Pils passa anche dagli Stati Uniti, perché nel 2004 durante un viaggio epocale, diciamo mitico, abbiamo fatto delle tappe e una di queste tappe ci ha portato a incontrare il birraio di Firestone Walker, che è un birrificio mitico della California.
Okay.
Io giravo con delle bottiglie di tipo Pils che facevo assaggiare, insomma, alla gente che incontravo, e lui è rimasto molto colpito da questa birra. Poi è venuto in Italia a trovarmi e ha dato i natali alla sua Pils con dry hopping, che si chiamava e si chiama ancora Pivo Pils, che è diventata a sua volta una birra abbastanza iconica negli Stati Uniti. E Matthew Brinilson, perché questo è il suo nome, ha descritto con assoluta trasparenza il processo di, diciamo, di creazione di questa birra, e ha citato diffusamente la tipo Pils, birrificio italiano, Agostino Arioli, e questo anche dall'altra parte dell'oceano ha fatto sì che, perché poi le cose che succedono in America, volenti o nolenti,
sì,
purtroppo
hanno.
Ce le, cioè,
certo, certo.
E per fortuna ci ritornano, e quindi questo ha contribuito a far nascere il sottostile Italian Style Pils, eccetera. Per cui noi oggi effettivamente godiamo anche di un export in crescita, ed è soprattutto per la tipo Pils.
Questa birra ha avuto, come dicevi tu stesso, un effetto molto importante su di voi, sulla vostra storia. Non è l'unico approccio alla birra che esce dal birrificio italiano. Quali sono secondo te le linee di espressione birraria più importante per voi?
Ma ci sono effettivamente proprio delle linee, queste come la tipo Pisa, Bibok, io le chiamo più le birre diciamo tra virgolette convenzionali, senza ovviamente volerle sminuire.
Certo.
Convenzionali perché non hanno non fanno lavorazioni particolari. Dopodiché c'è tutta una famiglia di birre un po' più di ricerca, che a volte sono diventate anche delle birre in gamma. E devo citare qui la Nigredo, che è una lager, dark lager con molto luppolo di 6,5 gradi, che rappresenta anche quello un'innovazione su uno stile di base che aveva bisogno forse di essere un po' rinfrescato, di essere un po' innovato. E poi c'è tutta la parte invecchiamento in botte, birre acide, che vuol dire sia le lambic che le old brewing, e lì ho cominciato a pasticciare un pochino con queste cose. Poi nel 2015 io con due enologi trentini, Andrea Moser e Matteo Marzari, abbiamo deciso di fondare Clan Barrique.
Sì.
Quindi una barricaia dove far invecchiare e far prendere una strada, anche lì, assecondare un po' l'evoluzione delle birre, mandandole in una direzione che noi sembrava piacevole e ci sembra ancora, e quindi è nata una serie di birre acide con uva o anche con altri tipi di frutta passate in barrique.
E poi avete a un certo punto lanciato anche una linea di spirits, per cui dimostrando un approccio eclettico in qualche modo alle fermentazioni, alla ricerca sulle botaniche. Quest'altra idea come la ricordi, come è venuta, Agostino?
Beh, l'idea che tu produci alcol quando produci birra, e l'idea che questo alcol possa venire ulteriormente, come dirti, purificato, concentrato, portandosi dietro tutta una serie di profumi, era un po' nella mia testa. Dopodiché ho incontrato degli altri amici con i quali abbiamo fondato Strada Ferrata, una distilleria di whisky che esiste ancora, che è a Seregno, per buttarci nella produzione, ecco, di whisky all'italiana. Ovviamente ogni volta che ci chiedevano cos'è il whisky all'italiana, non sappiamo ancora che cos'è il whisky all'italiana, ma lo sapremo negli anni, certo. L'evoluzione continua, giusto. È così. Comunque abbiamo fatto ricerche su legni alternativi per gli invecchiamenti, botti di provenienza particolare, incluse le birre acide, per esempio, per gli invecchiamenti di questo whisky. Poi, come succede nella vita, le cose tra soci non hanno funzionato, quindi a fine 2023 ho venduto le mie quote, però mi ero ormai appassionato a questi prodotti, e quindi abbiamo deciso di creare questa piccolissima gamma di diciamo spirits, che includono un amaro, ultra amaro, cioè un amaro molto amaro.
Amaro veramente amaro?
Sì, esatto, si chiama Amarasso. E poi un gin a 45 gradi, abbastanza classico, tipo London Dry, però con l'aggiunta di un po' di kefir lime o kombawa, quella foglia di agrume che si usa anche nella cucina thailandese, e pepe nero. E poi un aperitivo mediterraneo che si chiama Capparis, che si basa su un macerato di capperi di Pantelleria di Sabati, che è una cosa molto interessante. E poi c'è una piccola linea di distillati di birra invecchiati in botti diverse. Adesso abbiamo una linea che ha fatto 5 anni, prima in botte di moscato giallo dell'Alto Adige, dolce, e poi un finishing rispettivamente in rum Martinica e un peated whisky di Kilcoman. E sono prodotti che noi vendiamo solo a chi prende le nostre birre, non sono nel mercato, nella rete commerciale dei distillati.
Allora, ci sarebbero mille cose di cui vorrei chiederti, vorrei sicuramente ricordare ai nostri ascoltatori che possono venirvi a trovare all'Urago Marinone, così come anche qui a Milano in via Ferrante Aporti, e voi per festeggiare questo trentennale di Birrificio Italiano farete diverse cose. Una delle cose è più legata agli operatori del settore e magari ai giornalisti, un convegno su questi 30 anni di Birrificio Italiano, che credo potrà essere anche un'occasione per confrontarsi anche con altri birrai, con altri elementi, diciamo, di questo ormai vastissimo movimento. L'Italia è sicuramente un paese tra i più importanti per la produzione di birra artigianale. Ci sarebbero anche qui probabilmente ore di trasmissione da poter dedicare a questo argomento, però mi piacerebbe chiederti se hai voglia di usare qualche minuto per dire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici come secondo te è cambiato il movimento in Italia delle birre artigianali, e quali sono secondo te oggi le cose più interessanti, anche magari per il prossimo futuro.
30 anni significano che non solo si è evoluta la birra, ma si sono evoluti i mezzi di comunicazione, certo. Sono nati i social, nel frattempo i concorsi birrari, per esempio, che prima avevano giudici, diciamo, un po' autodidatti, birrai, eccetera, è diventato una cosa fatta da giudici che hanno studiato il BJCP, cioè Beer Judge Certification Program. Tutto ha preso una struttura molto più, se vuoi, anche rigida, sì. No? Le cose girano, le informazioni girano, quindi insomma, è cambiato un sacco di cose.
Certo.
Di fatto, io sono molto contento perché la birra artigianale è cresciuta. E io viaggio per il mondo, c'è una comunità di birrai che sono molto spesso super ospitali, come certo. Cerchiamo di esserlo noi ogni volta, e questa è la cosa che adoro, c'è uno scambio anche di informazioni, anche tecniche, abbastanza sciolto e facile. Sono nati un sacco di nuovi tipi di birra, quindi questa è la parte che mi rende molto orgoglioso e felice. Poi c'è sempre l'altra faccia della medaglia, ecco, siamo andati verso una codifica e una strutturazione anche un po' eccessiva dal mio punto di vista degli stili, rappresentano una limitazione a volte, soprattutto per uno che quando ha cominciato non ha mai voluto produrre birra secondo uno stile, ma ha voluto produrre, come ho detto più volte, qualcosa che gli piaceva, no? Oggi gli stili imperano. In Italia continuiamo a essere quelli un po' più liberi,
okay.
E questo è una cosa che secondo me fa la differenza tra la birra artigianale italiana e la birra artigianale di altri paesi.
Okay.
Poi bisogna lamentare, tra virgolette, un certo mainstream che va sempre e solo nella direzione dei luppoli di nuova generazione, che sono quelli americani, che sono quelli dell'area del Pacifico, dell'Oceania, molto caratterizzati da fruttati intensi, frutta esotica, agrumati, e sono talmente accattivanti, no? Sono un po' come la rucola oppure la panna in cucina, no? E quindi effettivamente c'è un po' di standardizzazione nei gusti, certo, della birra. Ecco, io che sono un po' Don Chisciottesco, mi piace anche, come dire, lottare per i diritti di tutti, invece lotto per i diritti anche dei luppoli più tradizionali, anche in versioni moderne, però che vanno più su quelle note erbacee, un po' più eleganti, ma anche un po' più dritte, un po' più taglienti, no? In primis quelli tedeschi tradizionali. E quindi un po', ecco, hai capito che quello che un po' mi spiace è che questo mainstream ormai, grazie anche alla presenza dei social, corre spedito. Spero che si mantenga comunque una certa creatività e che si riesca. Il problema dei concorsi è concreto, sai perché? Perché se tu fai una birra che non è esattamente in stile, il responso dei giudici è buona, ma non è in stile. Quindi tu esci morale. I premi, che possono essere utili per la comunicazione e il marketing, certo, li prendono solo le birre perfettamente in stile, ma tutto quel mondo di birre che stanno tra uno stile e l'altro e non verrà premiato.
Certo.
Ecco perché io rompo le scatole a parecchi da un po' di anni dicendo facciamo un concorso a categorie molto ampie.
A stile libero.
Sì, a stile libero, categorie molto ampie, no? In modo che si vada a premiare poi in realtà l'equilibrio, la piacevolezza, che sono oggettivi quando la degustazione viene fatta da un panel di 8 giudici,
certo,
diventa oggettivo anche quello, che sembra un concetto molto sfuggente, ma non lo è.
Per festeggiare questi 30 anni avete una serie di iniziative, vuoi lasciare qualche appuntamento ai nostri ascoltatori?
Sì, ma il primo appuntamento sarà giovedì 9 aprile, festeggiamo proprio nei nostri due locali il compleanno, 9 aprile a Milano Centrale e all'Urago Marinone, un po' prima, a fine marzo. In realtà ci sono degli eventi, uno è un convegno di cui hai parlato tu prima, e dove vogliamo parlare sì di birrificio italiano, ma anche di che cos'è la birra artigianale oggi, e raccogliere, certo, un po' i pareri, le suggestioni di persone che verranno da mezzo mondo. E il giorno prima e il giorno dopo ci saranno due birre in collaborazione, una con i fondatori del movimento della craft beer italiana, della birra artigiana italiana, e uno il giorno dopo con un po' di amici stranieri.
Ok.
Tutti i birrai con cui mi sono trovato bene da un punto di vista tecnico ma anche umano.
Ok.
E che ho avuto il piacere di poter riunire. Ci sarà un tap takeover a Como al Birratrovo il lunedì 30 alla sera.
Okay.
Dove ci saranno birre di birrificio italiano e una ciascuna di questi cinque birrifici, che sono Firestone Walker dalla California, Verdant dalla Cornovaglia, Brasserie de la Seine da Bruxelles, Schönramer dalla Baviera e Balsid da Danimarca.
Okay?
Ok, quindi sarà una bellissima festa anche quella, ed è sempre nell'ottica dei 30 anni. Poi, ultimo in ordine cronologico, ma in realtà la vera festa sarà il 5, 6, 7 giugno. Nell'area feste di Lomazzo, che non è esattamente il nostro paese, non è il paese del birrificio, ma è molto vicino ed è molto comodo, perché questa zona feste è vicina alla stazione, per cui anche da Milano si va tranquillamente in treno.
Sì.
E, dove avremo queste birre, queste collaborazioni che faremo a fine marzo, però anche tante altre birre di tanti amici invitati, e ovviamente avremo la linea completa di birrificio italiano in un bello stand con 15 spine. Le altre saranno distribuite in un corner Pils Pride, perché sposteremo lì il Pils Pride numero 20. Amici dal mondo, amici dall'Italia, e anche un cask corner dedicato alle birre, diciamo, real ale, o comunque non dovrei chiamarle real ale perché questo è un marchio registrato inglese, però quelle birre all'inglese che ci piacciono sempre molto.
Questo e molto altro lo potete trovare anche su birrificio.it e lì evidentemente potete scoprire e approfondire ulteriormente la storia del birrificio italiano, di cui oggi abbiamo parlato con Agostino Arioli. Grazie davvero di essere venuto a trovarci e del tempo che ci hai dedicato, e in bocca al lupo per i prossimi 30, 40, 50 anni del birrificio.
Grazie Nicolò, grazie mille per l'invito e per gli auguri. Ciao a tutti.
Anche per questa domenica termina qua C'è di Buono, vi do appuntamento alla prossima, dalle 12.30 alle 13, sempre da queste parti, quando volete voi, in podcast sul sito radiopopolare.it o sulle principali piattaforme dedicate ai podcast. Tra pochissimo arrivano le notizie del nostro giornale radio. Buona domenica con i programmi di Radio Popolare. Ciao da Nicolò Vecchia.